l'occasione per migliorare laddove è possibile. Grazie.
Grazie, consigliera. Non so se c'è qualcuno della maggioranza. Bene, Forconi, prego.
Sì, buonasera, mi scuso con tutti per il ritardo, ma tubi idraulici hanno allagato il negozio, quindi... Sì, vabbè, lasciamo fare. Mi dispiace non aver sentito gli interventi del gruppo di Fratelli d'Italia e a metà solo quello di cittadinanza attiva e soprattutto la relazione del sindaco, insomma, ecco. Quindi andrò un po' a braccio su quello che comunque avevamo già letto, discusso nella maggioranza, eccetera, eccetera. Chiaramente a tutte quelle domande che sono state fatte ora anche dall'intervento della collega De Mini, sicuramente risponderà poi il sindaco, non dobbiamo rispondere noi. Vorrei solo parlare delle cose che, insomma, da quello che ho sentito, ma presumo che gli interventi siano stati un po' similari, se parlavo solo delle cose che non vanno bene, insomma, qualcosa di buono, secondo me qualcosa si sta facendo, cioè nel senso che sia un bilancio cauto, sì, indubbiamente un bilancio cauto che non è detto che sia per forza un male, ma ci può anche permettere di aggiustare determinate cose, concentrarsi su quello che c'è da fare. C'è un impegno sul sociale, sulla scuola, sulla società della salute, sui diritti allo studio, importante, i fondi sono stati aumentati, c'è abbiamo notato un piano contro l'evasione che comunque comincia a diventare qualcosa di importante e si pensa di poter recuperare giustamente quello che è da recuperare. Manutenzione e investimenti, una cifra non sto a leggere perché sicuramente l'avete letto e avrete già ridetto più volte, però insomma abbastanza importante. La conferma delle agevolazioni alle famiglie, quindi tutto ciò che riguarda Tari, alle società sportive, alle società, alle associazioni di solidarietà, insomma, tutto sommato non vediamo dei colpi di testa da capogiro. Sicuramente c'è da stare dietro a tutti quei progetti PNRR che vanno portati in fondo, che devono arrivare. Sicuramente il discorso Redi, tornando indietro nemmeno un mese fa, non mi ricordo, era lo scorso consiglio dove ci siamo fermati con tutti i discorsi Redi, prevede una risposta imminente, ma sono convinto che l'amministrazione, il sindaco sarà pronta a dare una risposta tempestiva, quindi nella ricerca dei fondi di un progetto, perché giustamente questa Redi comincia a essere sulla bocca da un po' troppi anni, cioè bisognerà cominciare veramente a mettere dei punti e a dare a finire, nel senso, quello che è stato promesso e quello che è stato detto di fare. Quindi per quanto riguarda il bilancio noi siamo perfettamente in accordo, seguiamo quelle linee guida che anche il programma elettorale rispecchiava, non vediamo a Bagnaripoli, io confrontandomi con altri consiglieri di altri comuni c'è tanta perplessità, c'è tanti dubbi, insomma a Bagnaripoli abbiamo un buon bilancio, insomma la qualità della vita si sta bene, si può migliorare? Indubbiamente, certo. Mi attacco poi solo su un discorso politico, ma che è venuto fuori ora nell'ultimo, dobbiamo cambiare, sì. Io da consigliere comunale ormai del secondo mandato devo ancora un po' capire quello che l'opposizione chiede quando si fa dei cambiamenti, perché si cambia in una maniera e bisogna cambiare, ci si adatta su quel cambiamento e bisogna cambiare, ci si chiede la partecipazione che viene fatta non si riesce a capire se va bene, perché più delle frazioni che ha un buon risultato. Il sindaco che comunque venerdì mattina riceve i cittadini per accogliere delle proposte, niente. Cioè, ho veramente difficoltà nel capire quale possa essere quella partecipazione ancora più inclusi. Sì, cioè, ma con difficoltà veramente. Ne sarei grato perché, cioè, l'abbiamo chiesta per 5 anni, non è stata fatta come doveva essere fatta. Sicuramente qui c'è stato un cambio di marcia e nonostante tutto non ci va bene. Quindi, io sono convinto che cambiare va bene, bisogna anche capire però poi a un certo punto cosa c'è da cambiare, perché non sempre mi sembra che il cambiamento dell'opposizione sia ben delineato. Sicuramente, e qui ritorno al bilancio e concludo, il governo centrale non sta aiutando i piccoli comuni, quello indubbiamente, ci possiamo mettere poca bocca, subiamo solamente delle conseguenze e facciamo con quello che ci rimane. Quindi anche lì sicuramente c'è da fare poi i conti e vedere quello che possiamo erogare e non possiamo erogare. Concludo con questo, non vedo tutto questo male, tante cose sono riconfermate, tante cose sono state migliorate, è un bilancio cauto, quello indubbiamente, non c'è colpi di testa, ma secondo me nel primo anno di una nuova avventura di questi 5 anni è una cosa che non è da sfigurare, ma anzi è da apprezzare, cercare un attimo di rallentare, capire, vedere, intervenire dove è necessario.
Grazie Porconi. Prego Stinghi.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo anch'io da parte del nostro gruppo unirmi a quelli che sono stati ovviamente i doverosi ringraziamenti agli uffici, a tutti i consiglieri e le consigliere, i dipendenti comunali, i dirigenti che ci hanno reso poi innanzitutto disponibile tutta la documentazione nel corso di queste settimane e poi hanno proprio reso anche possibile la redazione di questo bilancio che, come sappiamo, è un atto fondamentale amministrativo per la prosecuzione e la gestione dell'attività dell'ente. Il bilancio che appunto ci troviamo ad approvare oggi, come dicevamo, è un bilancio di previsione, quindi è per sua natura un bilancio che assume delle posizioni che devono trovare poi una sorta di continuità nel prossimo triennio, perché proprio dall'indirizzo finanziario, politico anche, di quella che è l'attività dell'ente nel prossimo triennio quantomeno. Abbiamo già sentito anche dalla relazione del sindaco Pignotti quella che è un po' la direzione di questo bilancio, che innegabilmente è una direzione che, oltre ovviamente a fondarsi su delle fondamenta di solidità, grazie comunque alla solidità di questo bilancio che si è riconfermata e si riconferma grazie anche all'ottimo lavoro appunto dei dirigenti e dell'amministrazione stessa nel corso degli anni, ovviamente è questo il dato di partenza di una buona amministrazione, cioè quella di avere un bilancio sano, un bilancio che ti consenta di incentrare poi le tue capacità, le tue anche forze verso la promozione e il miglioramento dei servizi del tuo territorio e non doverti concentrare poi a appianare invece le difficoltà anche finanziarie del tuo territorio, che comunque, come ci ha detto anche il sindaco in precedenza, sono presenti anche sul nostro territorio e in questo bilancio c'è anche una attenzione verso alcune criticità. Detto questo, io vorrei sottolineare alcuni punti che secondo me e secondo noi sono poi quelli che danno un po' la connotazione politica a questo bilancio, a questo bilancio di previsione. Sicuramente sono anche i punti che sono stati poi al fondamento del mandato e del programma che è stato con il quale il sindaco e anche il nostro partito si è presentato alle scorse elezioni e adesso con questo primo bilancio di previsione trovano un pochino la loro concretezza e si delineano in modo un attimino più definito. È chiaro che il nostro è un territorio che io credo, a differenza di quanto magari aveva sottolineato prima la consigliera Dine, è un territorio che sta cambiando profondamente e che quindi va incontro a dei cambiamenti. Cambiamenti che, come sappiamo, vanno governati per far sì che siano cambiamenti positivi e duraturi nel tempo. Io credo che credo proprio invece che questa amministrazione e le prossime lasceranno una forte eredità verso il futuro di Bagno a Ripoli, una forte eredità che deriva innanzitutto da una scelta di iniziare a portare il nostro comune, il nostro territorio verso una realtà maggiormente integrata con la zona fiorentina, con quanto ci sta intorno. Questo processo vedrà appunto tramite la realizzazione della tranvia, l'arrivo presso Bagno a Ripoli anche di un nuovo flusso di attività, di investimenti che sicuramente a nostro avviso sono positivi e che dovranno essere però governati in modo corretto e che dovranno essere anche inseriti, e su questo concordo con quanto diceva la consigliera Ledini, inseriti anche nella scala del territorio di Bagno a Ripoli, cioè noi dobbiamo sempre ricordarci chi siamo e dove vogliamo andare, e io credo che questo bilancio dia proprio una direzione. Ovviamente la direzione può essere condivisa o meno, questo è evidente, non è che c'è una direzione unica e che debba unire per forza tutti, però secondo noi è la direzione giusta, cioè noi dobbiamo renderci conto che nei prossimi anni quello che è fondamentale per il nostro territorio è la tutela o quantomeno la gestione oculata delle risorse ambientali, in modo tale che queste vengano preservate e che però la preservazione di queste risorse non sia necessariamente un ostacolo alla promozione e all'avanzamento della comunità e del nostro territorio. La sfida ambientale è sotto gli occhi di tutti, abbiamo tutti vissuto negli scorsi anni, chi più chi meno, difficoltà derivanti dalla nuova composizione degli eventi atmosferici ai quali andiamo incontro oggi. Questa è una preoccupazione che sappiamo essere condivisa da questa amministrazione, sulla quale noi abbiamo sempre cercato di mantenere alta l'attenzione, e ci auguriamo che in questo prossimo bilancio, oltre agli stanziamenti che ci sono stati elencati, ci sia veramente una progettualità importante. Sotto questo punto di vista sappiamo che questo tema è legato anche alla interrelazione con altri enti, specialmente con la Regione Toscana. Sappiamo che ci sono già progetti per quanto riguarda il dissesto idrogeologico che sono sui tavoli, speriamo che si riesca in questi prossimi anni a spingere maggiormente per portare al finanziamento la maggior parte di questi interventi, e per il nostro territorio sappiamo essere veramente fondamentali. Sulle politiche sociali mi preme comunque rilevare che è sempre stata alta l'attenzione dell'amministrazione verso le politiche sociali nel nostro comune. Sì, è vero, a volte si dice che il comune di Bagno a Ripoli o comunque la nostra comunità è una comunità dove si vive bene, è innegabile, però non dimentichiamoci mai che è anche una comunità che ha le sue fragilità. Fragilità che magari sono meno evidenti perché sono un pochino più nascoste o urlano in modo meno efficace ai nostri orecchi, ma sono comunque presenti. Io ritengo che sia importante che sia stato rifinanziato anche il fondo per l'aiuto alle famiglie che trovano difficoltà nel pagamento dei canoni di affitto e di locazione. Sappiamo che su questo il nostro governo sta prendendo una strada diversa per quanto riguarda il finanziamento di questo tipo di attività. Io spero che comunque si mantenga sempre alta l'attenzione verso le famiglie, verso tutti noi, perché comunque al giorno d'oggi, diciamo, la difficoltà anche nella gestione proprio della vita quotidiana per quanto riguarda le spese si fa sempre più sentire sulle famiglie. L'altro punto che mi preme anche sottolineare per quanto riguarda le politiche sociali è il punto che riguarda il dopo di noi, le politiche sul dopo di noi. Sappiamo, e ne abbiamo già discusso altre volte, di quanto sia fondamentale. Io credo che il dopo di noi debba riguardare anche e soprattutto anche il mondo della disabilità, cioè iniziare a pensare al dopo di noi, come già si fa sul nostro territorio, come uno spiraglio anche di reinserimento di persone con disabilità, di anziani, di persone con qualsiasi tipo di fragilità all'interno della nostra comunità, laddove le famiglie non possano più sopperirvi o essere presenti. Vi assicuro che è una, per le famiglie che vivono queste situazioni, è una di quelle cose che dà proprio la speranza e la visione verso il futuro. In conclusione, la scuola sappiamo tutti che sul nostro territorio arriverà il nuovo polo dell'infanzia. Ci auguriamo che siano il più possibile rispettate quelle che sono, diciamo, le scadenze del cronoprogramma che ci sono state anche illustrate altre volte. È un intervento strategico che pone anche un nuovo innalzamento degli standard per quanto riguarda l'erogazione del servizio scolastico nel nostro comune. Noi siamo molto contenti di questo intervento, come lo sono ovviamente anche i cittadini. Ci auguriamo che venga portato a compimento nei tempi previsti e soprattutto, e su questo ovviamente so che ci riconfronteremo, ci auguriamo che venga poi inserito e contestualizzato all'interno della zona di Ponte Annicari, che sappiamo tutti sarà una zona che andrà in questi anni poi a subire un grosso cambiamento e un grosso impatto. Quindi sono convinto che su questo punto sia da mantenere sempre alta l'attenzione, ma sicuramente ecco, su questo so che c'è molta attenzione da parte degli uffici e da parte anche dell'amministrazione. In conclusione, io posso esprimere, diciamo, sicuramente un giudizio positivo sul bilancio per quanto riguarda la parte formale, perché chiaramente è un bilancio che è in ordine e che ci riporta comunque un dato di solidità e di buona salute dell'ente. Sulla parte della fiscalità, ovviamente, come ricordava anche la consigliera Dedini, abbiamo tutta la parte dell'IMU, sulla quale sono stati fatti degli interventi importanti, che comunque sappiamo che aiuta, è una tassa che colpisce buona parte anche della popolazione del Comune di Bagno a Ripoli e comunque è sempre bene, ove si può, cercare di contenere comunque l'imposta, che comunque è un'imposta abbastanza importante spesso. Io vorrei anche esprimere un po' un giudizio in conclusione, un giudizio per quello che riguarda appunto la visione che ha questo bilancio. Io probabilmente si è già inteso, la nostra valutazione su questo bilancio è positiva, lo riteniamo il primo passo verso quello che è proprio l'idea, il progetto con il quale anche la nostra forza politica si è presentata alle elezioni. Riporta un po' quello che è l'indirizzo del mandato che volevamo che venisse portato avanti dal sindaco. Noi auspichiamo ovviamente che tutte queste voci si riescano a realizzare e saremo qui ovviamente a presidiare in tal senso. La sfida è sicuramente impegnativa, questi prossimi 3 anni daranno proprio l'impronta a questa amministrazione. Noi siamo contenti che le scelte dell'amministrazione siano andate in questa direzione, ci auspichiamo ovviamente che le sfide, quelle più importanti e che soprattutto coinvolgono anche altre realtà, vengano gestite, sappiamo che lo sarà sicuramente, vengano gestite al meglio. Sappiamo che c'è un forte dialogo, un continuo dialogo con le realtà sociali come la scuola, ma anche con le altre istituzioni, con la città metropolitana, col Comune di Firenze, con la Regione, quindi su questo sappiamo che i tavoli sono sempre aperti e che comunque il dialogo è sempre franco e produttivo, e su questo noi siamo veramente fiduciosi. Il giudizio quindi complessivamente da parte del nostro gruppo è un giudizio positivo, il bilancio ci dà un buono slancio e soprattutto ci dà anche una direzione che noi veramente auspichiamo venga raggiunta e sulla quale ci impegneremo per il proseguimento del lavoro di tutti. Grazie mille.
Grazie Stinghi, lascio la parola al sindaco se vuole replicare delle osservazioni.
Allora sì, grazie ai consiglieri e alle consigliere per le loro dichiarazioni, grazie Presidente. Rapidamente, perché credo prima di aver ben delineato quali sono appunto i punti cardine del bilancio, però giustamente sono emersi alcuni spunti e vi ringrazio di questo. Al consigliere Barbarossa dico, io non è che come dire, per partito preso attacco il governo centrale, io cerco di riportare soprattutto nella sede in cui si devono dar conto di entrate o di mancate entrate, di mancati trasferimenti da parte degli altri enti, dobbiamo dare conto appunto di ciò che avviene. Quindi, come dire, credo di essere e credo che noi siamo sempre pronti a riconoscere quando ci sono dei trasferimenti da parte dell'ente regionale, dello Stato, del Ministero, nel caso in cui succede, o finanziamenti europei. Credo che altrettanto si debba dire, nella fase in cui ci siamo trovati a dover fare un bilancio di previsione, che questi tagli o accantonamenti, lo sappiamo, e poi insomma sembrano tagli mascherati, ci sono. Riportavo un fatto e riportavo il fatto, scusate il gioco di parole, che nonostante questi, è evidente che non è l'unica fonte di mancata entrata, però è un fatto politico e che sta nei bilanci, che va riportato. Quindi, come dire, ognuno poi si fa il giudizio che vuole e che crede di come lo Stato centrale si rapporta agli enti locali, però non possiamo tacere del fatto che questi tagli ci sono e che sono in prospettiva nei prossimi anni mantenuti, e quindi alla luce di questo si devono fare degli sforzi, e questo diventa un elemento anche di scelta politica, perché vorrei dire alla consigliera Retini, dopo poi rispondo a tutti, che disgiungere la parte tecnica, il bilancio tecnico è perfetto, quello politico è un disastro, l'amministrazione non funziona esattamente così, c'è un'interazione, e se la parte tecnica funziona bene vuol dire, e l'ho già ringraziato e loro lo sanno, vuol dire che c'è anche un'intesa con la parte politica, e la parte tecnica fotografa e cerca di lavorare a dare delle risposte a degli indirizzi politici, altrimenti si fa una distinzione tra amministrazione e parte tecnica, e chi governa sa, come dire, poi si scolora nei fatti reali. Detto questo, appunto, abbiamo fatto la scelta di finanziare determinate cose, come è emerso, nonostante quei tagli, quindi, come dire, più che un'accusa, più che un attacco, mi sembrava di riportare dei fatti. Poi capisco l'atteggiamento, se non ho capito male, del gruppo di Fratelli d'Italia, che dice non abbiamo niente da dire, poi vediamo i fatti, no? Rispetto al bilancio di previsione. Ho capito che questo è l'approccio iniziale, di questo, come dire, prendo atto e comprendo la posizione, però ecco, ci tengo a ribadire che su quel punto specifico questa era un po' l'intenzione. Per quanto riguarda la consigliera Retini, diciamo, rispondo in battuta, no, io non sono un mago, noi non siamo maghi, talvolta sembra che ci venga attribuita la qualità di maghi, ma non lo siamo, quindi, come dire, ho paura che in questo caso sia negli occhi di chi dice la cosa il pensiero, cioè si pensa che qui ci siano dei maghi. Noi siamo, come dire, esseri umani fallibili che ci siamo candidati a governare, che abbiamo vinto le elezioni e che ci impegniamo a farlo, non siamo maghi. Scopro però stasera, se io non sono un mago, che la consigliera è una chiaroveggente, perché ha praticamente delineato tutto ciò che noi neanche sappiamo e che succederà, quindi come sarà fatta la consulta delle frazioni, non abbiamo cominciato a lavorare, che non faremo incontri pubblici sulle autostrade e mi sembra che lo stiamo facendo, che l'auditorium non si farà, che le opere, cioè c'è stato proprio, come dire, una chiaroveggenza futura, anche con toni di presunzione, nel senso che si presume di sapere ciò che verrà su cose che inevitabilmente neanche noi, su cui neanche noi abbiamo cominciato a lavorare. Quindi è veramente un'impostazione molto strana e molto difficile in sede di approvazione di bilancio, invece in cui ci sono dei fatti, rispondere a delle presunzioni, ripeto, di chiaroveggenza, come si fa a rispondere? Però ci proverò. È veramente uno strano approccio, diciamo, a questo bilancio di previsione. Detto questo, sul discorso dell'evasione e del recupero dell'evasione, vorrei dire che se dal 2019 a oggi il recupero dell'evasione è aumentato, non vuol dire che si evadeva prima, vuol dire che si evadeva meno, vuol dire che si recupera di più, quindi questo credo sia un fatto importantissimo, cioè forse è la prima volta in assoluto che sento mettere in dubbio un aumento così elevato di recupero dell'evasione, cioè recuperare l'evasione vuol dire che l'evasione c'è e c'è un... lo so che c'è, c'era anche prima e non si recuperava, adesso purtroppo continua ad esserci, e su questo, non essendo maghi, non lo facciamo, ma lo facciamo e come? Da governanti, l'ha detto lei, la ringrazio. Questo è un titolo, cioè da 400.000 euro nel 2019 a oltre 2 milioni di recupero dell'evasione, credo che il buon lavoro sia sotto gli occhi di tutti. Il vero problema è la riscossione, esatto, e infatti su questo noi come amministrazione comunale ci stiamo attrezzando e credo che si stia facendo un buon lavoro, perché questo significa avere 2 milioni in più di risorse da poter utilizzare per tutto ciò che qui si è detto. Vedo poi, mi spiace, su questo davvero ci sono delle cose a cui poi tengo particolarmente, sulla protezione civile vedo che proprio, cioè bisogna stare attenti a dire le cose come stanno, ci sono alcune cose dette che proprio non sono così, bisogna conoscerle, cioè sulla protezione civile, in questo disegno diciamo chiaroveggente, attenzione a ciò che si dice, uno dice reinternalizziamo il servizio con un solo dipendente rispetto alla cooperativa, spiega a tutti come funziona perché ci tengo, affidare alla cooperativa vuol dire che il servizio intercomunale di protezione civile, Rignano, Figline Incisa e Bagnarripoli affidava ad una cooperativa in maniera esterna i servizi di protezione civile antincendio con due unità di personale fornite dalla cooperativa. Con questa operazione di reinternalizzazione Bagnarripoli ne assume una, non consigliere Redini, ancora è da scegliere perché non si sa, perché l'assessore Fresi sa benissimo che abbiamo fatto una modifica alla pianta organica, abbiamo sfruttato la graduatoria del comune di Figline, il nome c'è già e quindi verrà assunto da inizio gennaio, quindi siamo molto più avanti, non si sa com'è perché non è che siamo in mercato per come si fanno le assunzioni pubbliche e ci sono i concorsi. E l'altra persona è assunta dal comune di Figline, quindi da una cooperativa che ci dava due unità di personale, io non ho niente contro le cooperative, però credo da persona di centrosinistra, se si fa un'operazione in cui si assume, si internalizza, si dà una retribuzione, delle garanzie che magari determinati tipi di contratto hanno in confronto ad altri e si investe su personale, come si fa reinternalizzando, si fa una buona operazione. E quindi abbiamo preso una decisione per cui stop alla cooperativa che ci dava due unità di personale e internalizzazione con assunzione di due unità di personale, quindi non si riduce assolutamente nulla, anzi sono due unità di personale, non parlo ovviamente delle persone che ci venivano mandate prima, ma che faranno anche di più perché sono direttamente dipendenti e vi rendete conto che il rapporto con gli enti è maggiore e quindi il centro intercomunale beneficerà di questo, quindi qui proprio attenzione a non riportare cose false. Il discorso grandi opere, sul discorso delle rilevazioni fonometriche, anche qui è incredibile, tanto non si faranno incontri pubblici, tanto non si faranno incontri. Allora, innanzitutto abbiamo richiesto, come già detto nello scorso Consiglio Comunale più volte, un incontro sulle rilevazioni fonometriche su tutto l'asse diciamo delle autostrade a ARPAT, Ministero e Società Autostrade. L'incontro ci è stato accordato, lo faremo e come anche il comitato che si è costituito sa, poi cercheremo di ottenere il massimo, perché è quello che questa amministrazione fa non solo nel mantenimento, come si diceva prima, della variante o di altri lavori, ma anche su questo tema. Quindi l'incontro c'è. L'incontro è già stato richiesto, è già stato ottenuto. Poi mi spiace davvero tanto che si continui a battere, ringrazio il consigliere Forconi, il tasto della partecipazione. Ora, un suggerimento, se poi uno la partecipazione la fa, uno può anche cambiare, io capisco che l'opposizione è legittimo, anzi ringrazio che l'opposizione debba, come dire, contrastare, è la dinamica sana, ma porca miseria, la partecipazione si fa e si continua a dire che non si fa. Ora, viene il dubbio che uno non abbia altro da dire, non è così, ma io sento dire, tanto gli incontri non si faranno, no, consigliere Dini, si faranno, perché si stanno già facendo, e sulla variante su Ponte a Niccheri, mi dispiace, perché poi è pure sfortunata, perché tutte le volte si tratta temi, chi c'era lo sa, è appena successo, abbiamo fatto un incontro a Ponte a Niccheri, dilazionato di 7 giorni, perché abbiamo deciso di rimandarlo, visto quello che era successo a Calenzano l'altra sera, dove peraltro con attenzione, carta e penna, abbiamo preso diciamo, nota di tutte le esigenze, di tutti i suggerimenti che i cittadini ci sanno dare a chi, come dire, governa e sa ascoltare, e l'indomani con l'assessore Frezzi abbiamo fatto un incontro che era già fissato con Città Metropolitana, Rosi Leopoldo, la ditta, i progettisti, per pervenire alla sistemazione, al progetto definitivo, cioè diciamo la variante ultima della progettuale della definizione del nodo di Ponte a Niccheri, visto che la variante, il tracciato è sostanzialmente concluso. Siamo rimasti d'accordo che attendiamo nelle prime settimane di gennaio una nuova mappa con le diciamo istanze che noi abbiamo portato anche in ascolto di quei cittadini, quindi anche questa cosa che si decide le cose prima di ascoltare i cittadini non è vera. Poi vedremo ciò come succede nell'interlocuzione con gli altri enti e con le ditte e con i progettisti, vedremo ciò che viene prima di approvarlo, come abbiamo preso impegno e ho già riparlato anche con chi c'era a quella riunione, fa un po' da riferimento di quella zona che sarà sentita, cercheremo di rivederlo insieme. Arriveremo a una soluzione che potrà essere ottimale, potrà essere condivisa, potremo vincere le battaglie su tutte le nostre istanze, sì, no, questo vuol dire governare, però per favore non riportiamo nella pure legittima contrarietà anche a un bilancio di previsione, che io capisco, cose che veramente non sono vere, perché, ripeto, capisco l'esigenza di contrapporsi, però facciamolo su dati di realtà, e ci tenevo a riportare quello che sta succedendo anche sul nodo della variante primo lotto, sul secondo lotto, alla luce di quello che si diceva prima e della necessario, ringrazio il consigliere Stinghi che lo diceva, tavoli, interlocuzione con gli altri enti, aver recepito in questo bilancio regionale 10 milioni di euro per il secondo lotto, poi passa, come dire, in secondo piano, invece è un fatto importante che deriva proprio da quell'atteggiamento di dialogo con tutti gli altri enti. Altro piccolo esempio. È scomparso una parte del camminamento pedonale di Via Roma, diceva la consigliera Redini. Lo sa perché consigliera Redini? Perché ci siamo messi anche qui ad ascoltare, perché noi ci sa questo vizio. Non era una ciclabile. Ma...
Ah, non mettiamoci a fare dibattiti, poi la consigliera lei... può rispondere.
No, allora, mettiamola così.
Non ho parlato di camminamenti pedonali, allora.
Mettiamola così, non so come è definita su DUP, però avendoci lavorato da assessore lavori pubblici, oltre che leggerla sulle carte, so di cosa si tratta. E lì alcune criticità, diciamo, espropri, mancato utilizzo che i cittadini prevedevano di quel tratto di strada perché era troppo lontana dalla via Roma, a questa amministrazione ha fatto ripensare e ha detto forse non è un progetto così utile, ecco perché è sparito, perché si ascolta cittadini, consigliera, quindi grazie anche di questo spunto. Ecco, questo, capisco la dinamica tra maggioranza e opposizione, capisco un po' meno e quindi passo all'intervento del consigliere Forconi che secondo me centrava un po' il punto, capisco un po' meno, ma perché mi dispiace, non perché figuriamoci, che si vada sempre, come dire, a picchiare su delle cose che sono giustamente cavalli di battaglia politici, ma che poi dopo bisogna confrontarle con i fatti, quindi solo questo. E ciò che nella legittima ovviamente esposizione di tutto ciò che si pensa e come diceva Stinghi la direzione può esserci o meno, però è quello il punto. Qua c'è una direzione, in questo bilancio c'è una direzione chiara, mentre talvolta, come dire, si vedono delle giuste osservazioni più o meno condivisibili che però non si capisce bene a che direzione e verso che presunto cambiamento debbano andare. Quindi in questo ringrazio Forconi perché sottolineava, ripeto, al di là delle fallibilità di tutti noi, che c'è una direzione ben precisa e che con dei dati di realtà si cerca di orientare le spese e gli investimenti e la spesa corrente per perseguire quella direzione, giusta o sbagliata che sia, ma c'è una direzione politica chiara, che è quella che ribadiva anche il consigliere Stinghi, nella cautela, ecco, cautela e coraggio sono due parole che sono emerse, è vero, perché ancora una volta nel lodare gli strumenti tecnici e i tecnici bisogna inevitabilmente ricordare che rispondono a un dialogo, a un'interlocuzione costante con l'assessora, con il sindaco, con la giunta, e se c'è una cautela è dovuta al fatto che noi teniamo ad avere un bilancio sano, ad avere un bilancio non indebitato, ad avere un bilancio che permetta avanzi di amministrazione che poi permettano di investire su cose importanti per il territorio, che possa essere approvato così in anticipo rispetto ai tempi e comunque nei tempi, e quindi quella cautela che in questo periodo è necessaria. Allo stesso tempo c'è il coraggio di, come ricordava il consigliere Stinghi, di portare comunque avanti le priorità politiche, scuola, sociale, investimenti per ambiente, perché consigliere Barbarossa, anche lì, io lo capisco, ma non è che si può dire, sai, costa 2.000 euro, sarebbero 80.000, ma lì c'è dell'amianto, va smaltito, qui nessuno si diverte a buttare via i soldi su una cosa del genere, cioè c'è da fare un'operazione importante che è lì da anni, che è lì da tempo, e quindi si investono delle risorse che poche non sono, ma che sono quelle necessarie per portare avanti con coraggio una visione che è quella che noi cerchiamo di mettere in questo bilancio. Quindi io ringrazio tutti davvero del dibattito, perché, come dire, permette anche di rimettere alcuni puntini sulle i, però ecco, consapevoli che c'è quella giusta cautela del buon padre di famiglia, come si dice anche nei principi che ispirano il codice civile, che bisogna portare anche nell'approvazione di un bilancio, ma c'è anche quel coraggio e quella visione politica e anno dopo anno, passo dopo passo, opera dopo opera, si cerca di rendere nei fatti concreti e, lo ribadisco per l'ultima volta, in costante ascolto e con la costante partecipazione e con gli incontri che faremo, perché li faremo sempre di più, e mi spiace se qualcuno si dispiace di questo, ma la partecipazione veramente sarà la chiave che informerà le scelte di questa amministrazione.
Grazie Sindaco. Sì, prego, poi lasciamo la parola ai consiglieri. Prego.
Sì, grazie signor Presidente. Volevo fare un paio di precisazioni. Allora, intanto parlare un attimo forse dell'IMU, perché la consigliera Ardini aveva fatto obiezione al fatto che non era stato esposto al punto, diciamo, 4, siamo al punto 5. Allora, punto 4, approviamo un regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale, non succede tutti gli anni, ma perché lo dobbiamo riapprovare? Principalmente per tre motivi. Allora, il primo, cioè lo spiego brevemente per far capire un po' a tutti di che cosa si sta parlando. Allora, il punto principale è perché l'articolo 3 del regolamento fornisce le definizioni di abitazione principale, pertinenze, fabbricati, aree fabbricabili e terreni. E per abitazione principale si intende l'immobile iscritto e iscrivibile nel catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare abitualmente risiedono anagraficamente. Non vi sto a leggere il resto, ma il punto principale è questo. Qui si partiva dal presupposto che si rivolgeva al nucleo familiare. Bene, la Corte Costituzionale con la sentenza 209 del 2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di queste norme, di questa norma concernente la definizione di abitazione principale, perché diciamo che ha tolto il discorso dei componenti del nucleo familiare. Per cui va riscritto l'articolo 3, perché praticamente si intende come abitazione principale quella che è abitata, diciamo, dal possessore. Quindi non c'è il discorso del nucleo. Per farla in breve, per far capire a tutti, marito e moglie, se abitano e hanno la residenza in due unità immobiliari di proprietà diverse, entrambi possono godere della... naturalmente devono dimostrare di abitarci con le utenze, eccetera, però entrambi possono usufruire delle agevolazioni. Un altro aspetto che è stato modificato è che nel regolamento, sempre per disposizioni di legge che sono cambiate, sono state inserite alcune agevolazioni che prima venivano invece messe nell'approvazione delle aliquote, e sono state inserite all'interno del regolamento, e quindi con qualche variazione. In particolare la variazione riguarda le agevolazioni che riguardano gli immobili ad uso abitativo concessi con contratti di locazione di tipo concordato, di cui all'articolo 2, comma 3, e di tipo transitorio per studenti, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 della legge 431-98, che è la legge che regola le locazioni in genere. Adesso la modifica è stata fatta in modo che per poter usufruire di questa agevolazione è necessario, a parte presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e poi la devono utilizzare anche come residenti e dimoranti. Quindi queste sono le principali modifiche. Poi è stato abrogato anche il reclamo di mediazione, adesso c'è il contraddittorio. Insomma, altre sono, diciamo, modifiche proprio prettamente dovute a leggi nazionali. Per quanto riguarda invece l'approvazione delle aliquote, ora non ve le sto a leggere perché naturalmente le trovate, però non è modificato niente rispetto all'anno passato. Questo è per quanto riguarda l'IMU. Per quanto riguarda il discorso, per rispondere alla consigliera Redini, del credito, del fondo di crediti di dubbia esigibilità, come è stato spiegato anche in commissione, però questo viene determinato, è stanziata nel bilancio di previsione, vi sto leggendo il trafiletto della nota integrativa, tanto per farvi capire, un'apposita posta contabile denominata accantonamento al fondo di crediti di dubbia esigibilità, il cui stanziamento è stato determinato avendo come base di calcolo i seguenti capitoli d'entrata in considerazione delle dimensioni degli stanziamenti, della loro natura, dell'andamento del fenomeno degli ultimi 5 esercizi. Perché vi dico questo? Dal 2019 al 2023. Ora, è chiaro che è aumentato. In questo periodo c'è stato anche il periodo Covid, in cui naturalmente l'importo dei crediti effettivamente e delle mancate riscossioni è stato più elevato. Riguardo invece al discorso della previsione di introito di 2 milioni e passa di euro derivanti dalla cosa, io poi questi sono spot anche del nostro giornalista che è qui presente, che io sembra l'abbia già incassato, in realtà è una previsione ovviamente e non le ho incassati, ma anche qui ritorniamo al punto, le previsioni vengono fatte dai tecnici, non certo da me, sulla base ovviamente, e sono, se noi riteniamo che il lavoro dei tecnici è preciso e giusto, e quindi anche questo, se si passa da 400.000 euro a 2 milioni rotti nel giro di pochi anni, è anche vero che nel mezzo non ci dimentichiamo che c'è stato il discorso della rottamazione delle cartelle, e questo ha purtroppo ha voluto dire che, cioè, tanti crediti c'erano e quindi diciamo fanno parte del montante su cui è calcolato il fondo di crediti di dubbia esigibilità, ma poi è anche vero che la riscossione si è passata da 400 rotti mila euro e passerà a 2 milioni, che è la cifra credibile. Come ha detto il nostro dirigente in commissione, l'anno scorso è stato stanziato, era previsto un importo di recupero di crediti di 1 milione e rotti, ora non mi ricordo la cifra, in realtà è stata addirittura superiore, quindi non ce le sogniamo queste cifre, ecco, volevo dire che sono il frutto di calcoli tecnici, matematici e poi sulla base anche del lavoro dei nostri uffici. Ecco, basta, volevo precisare questo, grazie.
Grazie, grazie Assessore. Sì, una replica? Sì, 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 certo, certo, prego.
Grazie, sì, perché la verità si compone di molte facce, anch'io vorrei mettere qualche puntino sulle I. Parto dal discorso evasione e recupero. Non è un problema di cifre, Assessore, cioè il problema non è... Io ho focalizzato su una comparazione fra dati, ma per indicare un cambiamento, un trend, perché il punto per me non è quanto si prevede di recuperare, ma perché si evade. Il ragionamento a cui richiamavo l'amministrazione era quello, le domande, i dubbi erano relativi a quello. Io non credo di dare opinioni o di essere chiaroveggente, parto dai documenti. Parto da fatti, da cose, da documenti che sono quelli che ufficialmente siamo chiamati ad approvare con dati, con riflessioni. Quindi, diciamo, intanto se non si sono messi nel DUP certi interventi, nelle varie missioni, vuol dire che non si prevede di farle, e parlo del... diciamo pianificare un trasporto pubblico locale che tenga conto dell'arrivo della tranvia, 2, auditorium per la Redi, quindi se questi elementi non si mettono anche in un bilancio di previsione e nel DUP triennale, mi viene da dire parliamo così, tanto per parlarci fra di noi. La consulta che non sia elettiva, l'avete detto voi in un incontro con dei cittadini, che non ci sarebbero state elezioni per la consulta delle frazioni, non me lo sono certo inventato. Quando io parlo di incontri pubblici, e qui rispondo anche al consigliere Forconi, però mi sarei anche stancata di dirlo e di ribadirlo, non sto dicendo che sia sbagliato gli appuntamenti mattutini col sindaco o il tour nelle frazioni, vanno benissimo. Ma io non c'ero lunedì sera a Ponte a Nicchie di sindaco, mi hanno raccontato perfettamente com'è andata quell'assemblea pubblica lì. Io sto parlando di incontri in cui l'amministrazione va, se si tratta di variante con città metropolitana, se si tratta di terza corsia con autostrade, con direzione lavori della ditta che sta eseguendo l'opera, va con rendering in cui fa vedere, non dice domani andremo, domani parleremo. Prima parla con le stazioni appaltanti e poi va a parlare con i cittadini dicendo, con delle risposte, con delle proposte e su quelle proposte si confronta con loro. Questo è il senso degli incontri pubblici. Non lo ripeterò più perché tanto se lo volete capire lo capite, se no è lo stesso. Ma mi fa molto piacere che il sindaco ci abbia tenuto a precisare come cambierà il nostro sistema di gestione della protezione civile. A parte il fatto che io non ho parlato dell'altra unità che verrà assunta dal comune di Figline Incisa, ma parlavo soltanto del nostro comune. Anch'io ho studiato, ho capito nel tempo, sui documenti, come è stato gestito sino ad ora questo servizio, quindi l'appalto alla cooperativa. Ed è, come dire, oro per le mie orecchie sentire un sindaco che dice da sindaco di sinistra io non vorrei gli appalti alle cooperative, quando stasera abbiamo approvato l'ampliamento, l'estensione del contratto di servizio con la cooperativa sul trasporto scolastico e con i nostri autisti comunali che andranno a fare altro e non sappiamo se sono contenti di farlo e sicuramente gli autisti della cooperativa hanno meno garanzie contrattuali dei nostri dipendenti comunali. Quindi, chiudo dicendo, sicuramente il voto del nostro gruppo consiliare sarà contrario, perché se mi bastasse l'enfasi, l'elenco delle cose perfette che questa amministrazione fa, sarei in maggioranza. Io non è che voglia trovare il baco perché per forza ci deve essere qualcosa che non va in questa amministrazione meravigliosa. Non mi interessa fare questo. Cioè mi interessa dire le cose come stanno, è un nostro dovere di consigliere e se nei documenti trovo delle cose che contraddicono i proclami fatti e gli annunci, ho il dovere verso chi ci ha eletti di dirlo, di farlo presente e di metterle in luce queste cose. Grazie.
Grazie consigliera. Sì, Barbarossa, no aspetta, facciamo la Barbarossa per la dichiarazione del voto. E poi c'è la replica finale e poi procediamo. Prego, prego Barbarossa.
Scusate. Allora, voglio porre, allora sicuramente il sindaco prima quando ha risposto da abile politico qual è. Io più che dire perché parla male del governo, ho detto, dice che non ci mandano questi fondi, ho posto l'indice sul fatto che in qualche volta non è stata data la dovuta attenzione sul valore dei soldi da parte dell'amministrazione e quindi chiedo nel futuro di porne la dovuta considerazione. Poi prendo spunto quanto ha detto il consigliere Stinghi parlando della scuola nido di infanzia di Belmonte. Qui nel progetto, va bene, ora prendo proprio le immagini per non sbagliare, avevo fatto tempo fa la foto del cartellone che c'è di fronte al cantiere. Polo dell'infanzia di Belmonte, PNRR M4C1I1, ve lo leggo perché sappiate che sto leggendo esattamente il cantiere. Perfetto. Allora, data consegna lavori 30/11/2023, assessore lavori pubblici, data prevista per l'ultimazione 30 novembre 2024, cioè è già finito. Quindi io dico, ma l'amministrazione si accorge che c'è un cantiere che dovrebbe essere, almeno dal cartellone di cantiere che dovrebbe fare fede per la contrattualistica dei tempi e termini per la consegna, che ormai è già trascorso e non sono quasi iniziate neanche le opere perché non c'è opere edilizia in corso. Quindi quando dite che nel piano triennale prevedete delle opere come la scuola dell'infanzia ma non vi curate neanche che a oggi, passato un anno, non siano neanche iniziati i lavori, come fate a essere così ciechi? del futuro, da non prevedere che probabilmente queste opere non saranno finite quando pensate. C'è una miopia nella vostra progettazione delle grandi opere sotto gli occhi di tutti, va bene? Terza corsia, Ponte di Vallina, il Viola Park, il parcheggio, la scuola Redi, il nido dell'infanzia, la rotonda di Ponte Aema e così via, la variante di Grassina. C'è un ritardo e una serie di, diciamo, non controlli, non precisazioni, di non cura di questi progetti che sono ridondanti nel comune di Bagno Ripoli, va bene? Questo è un punto. Poi faccio un altro caso riallacciandomi a quanto ha detto la consigliera Redini, che ha detto giustamente nel piano previsione pluriennale dovrebbero essere previste tutte le grandi opere che andranno fatte nel comune di Bagno Ripoli. Recentemente mi è stata proposta in visione la proposta di legge regionale numero 2 del 2 dicembre 2024, che è inerente alla sistemazione di impianti fotovoltaici in tutti i comuni della Toscana. Sappiate che è previsto, per obbligo regionale, è prevista una proposta di legge, nel comune di Bagno Ripoli 1,06 km di impianti fotovoltaici a terra, quindi noi dovremo dire nel prossimo futuro, e quindi penso nel prossimo triennio, dove mettere questi impianti. E penso che il Comune la sappia questa proposta di legge regionale. Ora, possibile che nel piano di previsione triennale non ci sia menzione di dove andranno messi questi impianti? Non c'è nulla. Eppure la Regione, con una legge regionale di cui il Comune di Bagno Ripoli ha già risposto, ha già dato la sua risposta, del 2 dicembre 2024, ci dice che dobbiamo fare 1,06 km di impianti fotovoltaici. E dov'è nel prossimo piano triennale questa proposta? Ecco, io direi, manca un po' di visione prospettica a questa amministrazione e vorrei che sia come costi che come visione prospettica dei lavori da compiere sia un po' più efficiente. Grazie. Noi voteremo astenendoci.
Grazie consigliere. Allora, lascio la parola al sindaco per... No, avevano già espresso entrambi i gruppi, per questo non vi do la parola. La replica finale e poi andiamo.
Allora, grazie ai consiglieri. No, volevo essere rapido, però purtroppo c'è delle sollecitazioni. Ora, parto dall'ultima. Consigliere Barbarossa ha ragione nel rimarcare queste cose, però io veramente non posso credere che voi pensiate che questa amministrazione, che tutte le amministrazioni, ma io parlo della nostra, siano cieche, miopi, non si rendano conto di come vanno le opere. Cioè, veramente, allora, se si fa politica, va bene, c'è un confronto politico. Se si crede in ciò che si dice, mi preoccupo. Perché? Grazie di riportarci il cartello, grazie di dirci come vanno le opere. Allora, e bisogna che si faccia un po' di si dica le cose come stanno. Quell'opera, il nido infanzia, per cui noi abbiamo vinto il finanziamento del PNRR, è stata assegnata a una ditta tramite l'accordo quadro Invitalia nazionale, questo era il funzionamento di quell'asse del PNRR, per cui le stazioni appaltanti non facevano direttamente la gara, peraltro non avremmo potuto farla la gara come Comune di Bagno Ripoli perché serve essere stazione appaltante qualificata. Noi avevamo fatto una convenzione con il CET per le altre gare, c'è chi l'ha fatta con Città Metropolitana, c'è chi l'ha fatta con l'Unione dei Comuni, se ha l'Unione dei Comuni, c'è chi ha fatto associazione nelle CUC tra comuni diversi, ma in questo caso, nel caso nido infanzia, per quel tipo di gara tutti i comuni, San Casciano vicino a noi e altri, tutti si sono rivolti a questo grande accordo quadro di Invitalia che poi dopo ha diciamo attribuito le ditte ai vari lavori. Ora ho preso l'esempio del comune di San Casciano perché hanno ricevuto una ditta e parlavo l'altro giorno con il sindaco di San Casciano, sono estremamente preoccupati della perdita del finanziamento perché purtroppo i lavori sono fermi e non hanno buone prospettive. Ora, se si crede che questa amministrazione non si accorga o non veda ciò che succede alle proprie opere, si tace del fatto che questa amministrazione, insieme ai tecnici, insieme ai dirigenti, l'assessore ai lavori pubblici, l'assessore alle grandi opere, il sindaco, la giunta, Quante volte si sono incontrata la ditta che era, perché bisogna sapere come funzionano le opere pubbliche, perché no si fa politica demagogico-populista che a me non piace. Attribuire il rallentamento di un'opera pubblica come quella, guardando degli obblighi normativi, cioè le date sui cartelli, rispetto al cronoprogramma, e attribuirla a un'amministrazione, guardate, ve lo dico, è un'operazione che anche i cittadini l'hanno svelata, non funziona più, perché gli fa ritardo la ditta anche a fare il condominio. Bene, quindi cambiate, vi suggerisco di cambiare strategia, ma nello specifico non siamo ciechi, vediamo benissimo, non siamo miopi, guardiamo lontano e soprattutto ci prendiamo cura, perché gli incontri che abbiamo fatto con la ditta, che è un lavoro faticoso, che è un lavoro in cui bisogna tirare la corda, ma non troppo, perché se si spezza e c'è una risoluzione contrattuale il nido infanzia non si fa più. E si perde il finanziamento. Chi governa dice le cose come stanno, non fa demagogia populista su qualche mese di ritardo. Allora quell'opera è in ritardo, certo, ve lo dico io che è in ritardo, basta passarci e vedere, ma il lavoro quotidiano, costante, per far sì che la ditta riesca a portare avanti l'opera, per far sì che la ditta non si debba arrivare a una risoluzione contrattuale, perché il PNRR ha delle scadenze, è quotidiano. Quindi non solo lo vediamo, non solo ce ne prendiamo cura, ma stiamo piano piano cercando di evitare situazioni che in altri comuni purtroppo succedono, perché basta dialogare con altre amministrazioni dove i fondi del PNRR sono stati persi perché le ditte non fanno l'opera, perché questo è il sistema, e se c'è qualcuno che deve riformarlo non è il comune di Bagnarripoli, va bene? Quindi l'opera sul nido infanzia è seguita costantemente, con tutte le difficoltà delle opere pubbliche, è in ritardo, lo sappiamo bene e stiamo lavorando. Esempio del Padule, vi ricordate la scuola del Padule di cui c'è tanto, tutti adesso si fregiano. Io ho fatto l'assessore lavori pubblici, se volete vi racconto il sangue che si è sputato per far sì che la ditta non andasse via e che arrivasse in fondo, perché lo so che sui documenti è tutto facile, però poi dopo non si può attribuire questi fattori esterni a una volontà politica o a una mancata cura dell'amministrazione, perché è vero l'opposto, con questo ci sono quelle difficoltà che cerchiamo di risolvere. Stessa cosa vale sul discorso del prevedere oggi, 2024, le risorse per il ripensamento del trasporto su gomma e del trasporto pubblico locale. Ora, la tranvia è prevista, Paolo, quando è prevista la chiusura del...
2026.
Quindi è evidente che serietà vuole che si debba fare, e lo sapete che lo stiamo già facendo, degli incontri per capire in che direzione si va, perché che amministrazione è che si mette mezzo milione sul rifacimento del trasporto pubblico su gomma? È cominciato ora a lavori, consigliere Redini. Anche qui, se si deve dire che non ci si pensa, va bene, ma è evidente che non è così. È evidente che siamo a dicembre 2024, a cosa pensiamo? A fare quello che si è fatto con la sindaca Funaro, cioè a far sì che i lavori vadano spediti, perché non sarà semplice nemmeno quello. Poi, parallelamente, si costruisce una strategia che si finanzierà nel prossimo DUP, o forse addirittura in quello dopo. Ma com'è possibile? Perché se no sembra che non vada bene il bilancio perché non c'è tutto. Non si amministra così, se ci avesse risorse limitate e bacchette magiche, ma maghi non siamo, cerchiamo di fare un passo alla volta come l'amministrazione richiede. E infine chiudo, a me mi dispiace, io veramente, però, e ci torno, ci voglio battere la testa, che tutte le discussioni addirittura sul bilancio di previsione vadano a parlare dell'organizzazione dei dibattiti pubblici, però tra secolo, consigliere Redini, perché nell'intervento precedente lei ha detto siamo stanchi di amministrazioni che arrivano con i progetti già fatti e le carte già fatte prima di aver parlato con i cittadini. Io le ho detto che siamo andati a Ponte Annicchieri, e ha ragione l'assessore Frezzi, perché quella PEC che noi si è mandato con le richieste e l'incontro che si è fatto, lo abbiamo fatto perché abbiamo ascoltato con fatica i cittadini e gli abbiamo detto veniamo senza la carta da vedere insieme, perché prima ascoltiamo e poi riportiamo, e quando avremo fatto, dopo avervi ascoltato, una nuova variante progettuale, torniamo a vederla. Me lo dica lei, perché se prima dice che bisogna arrivare con le carte fatte, che non va bene arrivare con le carte fatte prima di ascoltare, e poi dopo dice è una vergogna che arriviate senza carte fatte ascoltando, ha ragione il consigliere Forconi. Qualsiasi cosa si faccia, si dice l'opposto. Stiamo lavorando a una partecipazione che non sarà perfetta, ma tutte le volte andare, come dire, a squalificare quello che si sta facendo legittimamente, per carità, è una posizione, io ci tengo semplicemente a ribadire invece che non possiamo non farla nella maniera corretta, può non essere la partecipazione giusta, io questo è evidente, è opinabile e ci mancherebbe altro, ma sembra quasi che ci sia dietro una volontà di prendere in giro i cittadini, e posso assicurare che questo non c'è. Su questo è un fatto, poi che noi ci si riesca è tutto da vedere, ma ogni volta questo ribadire che noi si fa le cose non realmente, quasi a prendere in giro i cittadini, a voler perdere tempo noi, a prendere in giro i cittadini, questo dispiace, perché come dire, è una sorta di processo alle intenzioni che mi piacerebbe più vedere contestato nei fatti. Solo questo. Per il resto, ecco, ringrazio ovviamente di tutto ciò che è emerso, al di là di tutto ne faremo tesoro, perché insomma anche un dialogo, credo che questo possa riguardare anche i consiglieri di maggioranza con l'opposizione, è sempre salutare. State ben certi che tutte le volte c'è questi dibattiti, noi si cerca di, al di là della dialettica, poi di farsi forza di qualcosa che viene fuori, e la volta dopo di fare meglio. E credo che anche il consigliere Petruzzi volesse forse aggiungere qualcosa sul lato trasporto pubblico locale. Corso, grazie.
Ex consigliere, vabbè, è passato poco. No, in realtà il sindaco ha detto quello che grazie presidente, il sindaco ha detto quello che era da dire, e l'ha detto in una maniera giusta, era solo per far chiarezza con i cittadini e anche con gli altri consiglieri. Non è che il DUP è un documento immodificabile, quello c'è scritto ora qui, quello, allora se sia l'auditorium o il TPL, allora è sicuramente un vero affatto. Infatti nella missione 10, nel programma 2 del trasporto pubblico locale, tra gli obiettivi operativi c'è 1.3.1, riorganizzazione e potenziamento del collegamento su gomma fra tutte le frazioni, i servizi sul territorio e la tranvia dopo l'entrata in vigore in esercizio della linea 3.2.1, che avrà il suo capolinea a Bagnari per il capoluogo. È tra gli obiettivi operativi, non ci sono le cifre perché è un obiettivo operativo su cui stiamo lavorando a una linea per farlo, e ancora non si sa quante linee, quanto risparmieremo dalla dismissione del 32, dal 31, ci stiamo lavorando, è tra gli obiettivi operativi in lettere, perché è quello che stiamo facendo, per poi ci rivediamo tra, spero, tra non molto tempo, in cui si modificherà il DUP e si metteranno le cifre del nuovo trasporto pubblico locale. Grazie.
Grazie assessore. Allora, direi che, visto anche le dichiarazioni di voto espresse da tutti i gruppi presenti, possiamo procedere alla votazione. Alle votazioni sono tutti punti immediatamente eseguibili, quindi su ogni punto abbiamo la doppia votazione. Allora, partiamo con il punto numero 4, regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale proprio IMU, approvazione e modifiche. Prego. Sì, tutti. Allora, mancano Venturi, Barbarossa e Giannini. Ci dovremmo essere, ok. Allora, 15 presenti, sì, perché abbiamo anche Falconi. 12 favorevoli, 3 astenuti, che sono Venturi, Barbarossa e Giannini. Votiamo l'immediata eseguibilità. Contrario nessuno. Ok, 15 presenti, tutti favorevoli. Allora, passiamo al punto numero 5, approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU. Prego. Venturi, Barbarossa, Giannini. Sì, stasera. Grazie. Allora, 15 presenti, 10 favorevoli, 4 astenuti e un non votante. Aspetta, però, perché chi è il non votante? Si può vedere?
No.
Ok, però non mi torna, sì, rifacciamola perché non mi torna. Se è una dichiarazione di voto, è già stata fatta, come diceva il segretario. Allora, sì, si rivota perché c'era un errore, non risultava, si rivota il punto numero 5. Allora, ok, ora dovremmo essere, ecco. Ora torna, ok? Allora, 15 presenti, 11 favorevoli, 4 astenuti, Redini, Giannini, Barbarossa e Venturi. Votiamo l'immediata eseguibilità. Allora, 15 presenti, 14 favorevoli, un astenuto. Redini, non ho fatto in tempo a vedere, è lei la... Ok, perfetto, grazie. Sì. Allora, passiamo al punto numero 6, approvazione del documento unico di programmazione 25-27. Prego. Allora, aspetta, allora, interrompiamo un attimo e si rifà. Ok, allora, prego Barbarossa, lo dica a questo punto al microfono.
Scusate, siccome c'è stata annunciata la discussione di tutti i punti insieme, non avevamo capito di dover votare tutto separato, pensavamo fosse un voto unico. Allora, su questi punti adesso all'ordine, il punto 6 e il punto 7, voteremo sì, noi di Fratelli d'Italia.
Ok, grazie, integriamo allora la dichiarazione di prima, va bene segretario? Ok. Allora, adesso quindi possiamo rivotare il punto numero 6, approvazione del DUP 25-27. Prego. Ok. Manca Orsini. Ok. Allora, 15 presenti, 14 favorevoli, un contrario, Redini. Anche questo è immediatamente eseguibile, quindi procediamo. Ok, anche qua abbiamo 15 presenti, 14 favorevoli, un contrario. Allora, procediamo con la votazione del punto numero 7, approvazione del bilancio di previsione per il triennio 25-27. Dovremmo esserci tutti. Ok. Allora, 15 presenti, 14 favorevoli, un contrario, Redini. Immediata eseguibilità, prego. Sempre Redini. Allora, punto numero 8. Sì, l'ha anche dichiarato, punto 6 e 7. Allora, no, ha dichiarato il voto favorevole al punto 6 e 7, astensione, perché ha fatto una precisazione. Sì, allora procediamo con la votazione del punto numero 8, relazione sulla ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 201 del 2022. Prego. No, aspettate, forse non è ancora attiva. Manca Redini. Anche il sindaco manca, Pignotti. Scusa, anche a me mi stai dicendo. Sì, punto 8.
Non si stava messaggiando io la Redini.
No, allora mi viene il sospetto. Allora, bene. Non ci distraiamo, siamo quasi in fondo. Allora, 15 presenti, 12 favorevoli, 3 astenuti, siete voi 3. Okay. Allora, ora sempre punto numero 8, però l'immediata eseguibilità. Prego. Quindici presenti, 15 favorevoli. L'ultimo punto della discussione unica, che è il punto numero 9, razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20,1 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Prego. Mancano Landini e Stinghi. Allora, 15 presenti, 11 favorevoli, 4 astenuti, Redini, Giannini, Barbarossa e Venturi. Procediamo con l'immediata eseguibilità del punto numero 9. Prego. Quindici presenti, 14 favorevoli, un astenuto Redini. Ok. Allora, procediamo quindi. Siamo a posto. Ok. Procediamo con il.